Amici ascoltatori, noi siamo a Luna Bar Ferrari,
sì,
in centro, pieno centro di Perugia, e abbiamo
lungo
allestito
il corso Vannucci.
Abbiamo allestito la nostra postazione radio, pronti ad ospitare e ad intervistare chiunque voglia, quindi se c'è qualcuno all'ascolto che sta in giro per Perugia che
a venga piacere,
a intervistare,
venite pure
e noi cercheremo di raccontarvi al meglio, come sempre, tutto ciò che avviene e che avverrà oggi. E niente, salutiamo anche, direi, il nostro direttore artistico, Claudio Siepi.
Il nostro regista.
Ciao
attualmente.
Claudio, come
ciao
va?
Claudio.
Va tutto bene, qui siamo partiti, diretta audio, diretta video, voi siete belli, Eva ci ha portato il nostro badge per fare i fighi e dire che
il
non
nostro
siamo,
badge radio incredibile,
che siamo, non siamo dei millantatori, abbiamo anche gli shopper con... in diretta, ok, ci sono, quindi seguiteci su Spreaker, seguiteci su Facebook, seguiteci su YouPorn, ovviamente al
canale www.radioincredibile.xxx
dove troverete le prestazioni di Massimiliano.
Sì, c'è lui, adesso mettiamo sui video quelli, partiamo da quelli da solo
sì. Hand job, free job,
poi ci saranno anche i trisom e le gangbang verso sera, perché poi i più piccoli, capito, è meglio che non ti vedano
dopo la fascia protetta.
Poi lanciamo il sondaggio, chiediamo a Massimiliano se la sua camicia è stata comprata da Terranova o meno, perché poi il pubblico ce lo chiedeva.
Quindi sondaggi di oggi, il primo è dove ha comprato la camicia Max Fabrizi. Il secondo sondaggio direi che potrebbe essere quello: aiutateci a trovare un termine per raggruppare tutte queste mansioni nuove di internet, magari esiste o qualcuno se lo può inventare. E il secondo invece direi
il secondo terzo, è il terzo, gente che posiziona male la webcam. Siccome è rimasto Massimiliano, si è alzato, mi ha lasciato la postazione solo, cioè quel vuoto cosmico lì pneumatico. Oh, ecco, ok, allora mi riposiziono di sotto, se no sono troppo grande.
Adesso che c'è il giochino nuovo, la regia video, anche il nostro quindi, direttore artistico, adesso si può esprimere al massimo
della mia capacità artistica.
Esatto.
Bene, allora una domanda a entrambi, Enrico e Massimiliano. Volevo chiedervi: qual è il vostro obiettivo per oggi, a parte non sporcare la fedina penale e non prendere una multa per me e Max? Salutiamo i vigili di Perugia, che se trovate due macchine parcheggiate di fronte alla biblioteca sono nostre.
Ah, non le avete spostate, perché?
No, non le abbiamo spostate assolutamente, perché abbiamo risolto a modo mio.
Beh, allora guarda, direi che il mio obiettivo di oggi è innanzitutto non litigare più con Max, se è possibile, quindi fare squadra, insomma. Quindi sarò preciso, ordinato e quasi gay nel modo di comportarmi. Poi sì, perché mi sa che è quello che a lui... Sì, comincio a capire che dall'ultima gangbang che abbiamo ripreso con lui, devo capire che secondo me non stava fingendo,
No, aspetta, cosa mi sono perso?
Guarda, era troppo naturale, non stava fingendo, secondo me si divertiva veramente. E l'altro obiettivo della giornata sarà raccontare ai nostri ascoltatori ciò che viviamo noi, quindi direi
il disagio,
il disagio più profondo,
indubbiamente il disagio.
Max,
allora, il mio obiettivo di oggi è, al di là di vivere il disagio con voi, è anche quello di chi vorrà farsi intervistare o andando in giro con gli altri, perché in realtà noi adesso siamo tre, ma ne mancano altri quattro che sono già in giro,
più il minore,
che ovviamente il minore
non lo mandiamo,
si cita, quello di riuscire a far le foto alle persone, perché poi dopo quelle che non portiamo qui in diretta poi
tu gli fai fattura,
gli faccio anche fattura ovviamente.
Praticamente fai come quelli che vanno a molestare le persone sulle barche, no? Gli fai la foto e mi dice: la vuoi? 10 euro, bastardo.
Oppure quelli fanno le caricature a San Marino, che ti fanno appena arrivi, tac, già ti hanno fatto la linea del profilo e poi già...
30 euro 30 se la euro, vuoi. Se no ti mette un pisello in bocca.
No, vabbè. Aspetta, che vuol dire?
E le espongo al pubblico.
Ti disegna sulla foto un bel pisellone, capito?
Ah, okay,
e poi le espone al pubblico.
No, sulla foto, non sul turista.
Quindi ho appena dato un'idea ai pittori di strada.
Ah, pittori di strada, se vedete Massimiliano, mettete un pisello in bocca a Massimiliano. Quindi questo è
l'idea che a lui piace, perché abbiamo scoperto che gli piace.
Allora,
bene, abbiamo cominciato
vado,
con un grand livello.
Vado a provare a prendere ragazzi da scuola di giornalismo, così li intervistiamo.
Dai, allora, noi quindi stiamo in diretta,
sì,
io e Max.
Sì, stiamo continuando la diretta.
Allora, Max, ti intervisto.
No, per
Max,
quale motivo?
Max,
perché
sì,
mi devi intervistare?
Allora, perché tu sei comunque una persona che ha una certa età.
Che rompe le balle.
Cioè, oltre ad avere un'età certa, hai una certa età. Cioè, diciamo che sei sulla verso i 50, dai.
Certamente ho un'età.
Beh, certamente hai un'età. Vai verso i 50, quindi hai,
sì,
sei un giusto candidato per le domande che ho in serbo, cioè, nel senso. Allora, internet,
ok,
no? Come me in realtà, sei nato in un periodo in cui non esisteva.
Cioè, o meglio, a parte l'informatica, esisteva a livello...
Ma c'era ARPANET,
esatto,
quando sei nato,
esatto,
vabbè,
esatto,
lo usavano le università,
esatto,
non era l'internet di adesso. No,
no? Assolutamente,
ecco, quindi,
non c'era internet.
A parte perché... che non c'era diffusione di dispositivi come dispositivi capaci di navigare su internet come adesso, no? Che una volta anche quando un po' più avanti nella tua età avrai usato il primo computer, per collegarlo ci voleva tempo, insomma era qualcosa di...
Avevo
più.
Un modem PSTN, 14 e 4,
quindi sei proprio anziano.
Anzianissimo.
Era a vapore, lo scaldavi con,
lo
con, con la legna.
Lo scaldavo a vapore, lo facevo partire, esatto, a manovella.
A manovella. Vabbè, continuiamo dopo con l'esperienza,
sì,
di Max
sono
con internet.
Sono arrivati ragazzi,
abbiamo,
bellissimi.
Come vedete in video, abbiamo due ospiti della scuola di
Anzi,
giornalismo.
Mi alzo e faccio scorrere il ragazzo che adesso non vedete.
Ok.
Perché oramai mi avete già visto troppo a me.
Direi proprio di sì. Eccolo. Eccoci, no, dai. Se vedono me possono vedere che...
E poi vi saluto perché passerò il microfono ai ragazzi.
Sì, ma ti vedono, quindi non sai che devi fare la telecronaca. Va bene, benvenuto, ciao.
Ciao, io sono Francesco La Luna,
sì?
26 anni.
Non sei proprietario del bar? Perché,
No, perché sì,
la
Luna
bar,
diciamo... No, Luna Bar, io
ho
l'articolo
bar
davanti.
Okay.
26 anni... studente praticante della scuola di giornalismo di Perugia.
Ah, qua a Perugia, quindi siete...
Pontefelcino, ridente località di Pontefelcino, redazione di Quattro Colonne, con me Claudio, al quale lascio le presentazioni.
Ciao.
Grazie, ciao. Claudio Agrelli, 28 anni, da Saronno, provincia di Varese, anch'io giornalista praticante alla scuola di giornalismo di Perugia.
Allora, abitate qui, quindi siete a Perugia?
A Perugia.
Vivete qui, insomma?
Sì.
Siete di Perugia? Quindi...
No, io vengo dal nord,
da dove?
Saronno.
Da Saronno,
famosa patria dove producevano gli amaretti. E
producevano? Non
producevano perché la fabbrica è stata spostata.
Ah, quindi gli amaretti di Saronno non sono più fatti a Saronno?
No, è rimasto solamente la
sapevo.
Gloria e il
non
il
li comprerò
brand,
più adesso
il
per
brand,
principio.
Esatto.
Allora, scuola di giornalismo, da quanti anni?
Stiamo effettuando il secondo anno del praticantato ed è la nostra seconda partecipazione alla Festa della Rete.
Quindi anche la nostra in realtà, non ci siamo visti l'anno scorso perché ci hanno lasciati un po' più per strada, quindi molestavamo la gente per strada, non avevamo un luogo fisso, quest'anno invece siamo un po' più stabili.
Noi invece seguiamo appunto i vari panel,
sì.
Ieri in particolare ho personalmente seguito l'incontro dedicato all'odio in rete, all'hate speech, ospite Flavio Alivernini, portavoce di Laura Boldrini, che ha raccontato appunto la sua esperienza di odio in rete, ovviamente dell'ex presidente della Camera.
Quindi allora cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori a casa, perché dire la Festa della Rete non è tanto di semplice comprensione, no? Pensa che i miei colleghi, tutti ingegneri, pensavano che fosse la Festa delle Reti da pesca, quindi no, per dirti. Quindi, qual è la mission di un evento del genere?
Secondo me spiegare in maniera semplice, con esempi concreti, una serie di termini, di concetti, spesso anche in lingua inglese, che sono difficili da cogliere.
Magari soprattutto al pubblico con l'età un po' più avanzata.
Esatto.
Tipo il nostro... Voi avete 28 anni, lui ne ha almeno 30 in più e... più o meno, dai.
Esatto. Ad esempio, hate speech è un termine che appunto...
Hate
sembra
speech,
suona
infatti, anche
hate,
la prima
hate
volta
speech,
che lo sento anch'io in realtà, però
speech,
capisco cosa vuol
è
dire.
È semplicemente quando uno è incazzato, si può dire,
e parla male,
e parla male, sfoga il suo malessere, il suo odio, utilizzando la tastiera e stando comodamente magari seduto.
Quindi
da casa.
Un odio che tutti quanti proviamo, tutti quanti sfoghiamo, però una cosa è come era una volta, che si davano le testate al muro, rimaneva tutto nella propria stanza, magari si urlava dal balcone una volta e finiva lì. Adesso invece scrivendolo su internet ha delle ripercussioni molto più importanti.
Più importanti, insomma. Senza considerare che però dall'altra parte c'è chi legge, magari appunto viene offeso o addirittura viene portato,
diciamo,
a compiere...
che è partito con la tastiera, ma adesso si sta purtroppo anche spostando sui podcast, sui video, quindi in realtà c'è sempre uno schermo davanti, quindi le persone si sentono comunque libere, perché pensano che comunque dall'altra parte in realtà le parole volano e che non vedono, però in realtà è come se fossi in giro per strada qui a Corso Vannucci.
Lo schiaffone arriva lo stesso.
Lo schiaffone arriva e anche forte.
Forse anche più forte.
Quindi vi faccio subito una domanda che mi è venuta in mente. Voi studiate giornalismo, quindi quanta attenzione ci va per quanta sensibilità ci va per scrivere senza offendere, perché immagino che la critica comunque sia parte anche del vostro lavoro, no? E quanto è importante farci attenzione e quanto è difficile?
Guarda, io ti dico, faccio questo mestiere da un po' di anni con risultati altalenanti, spesso limati anche verso il basso, non lo nascondo. No, è difficile più che altro perché io credo che il mondo di oggi abbia in qualche modo portato le persone ad odiare per sport. Ti spiego, ti racconto proprio la mia esperienza personale. Ho fatto uno stage di 2 mesi alla Gazzetta dello Sport. Io non ho mai nascosto di avere una particolare fede calcistica, che fra l'altro non riguarda neanche le squadre di Serie A. Io vengo da Cosenza, tifo per il Cosenza, punto. Okay. Cioè, poi simpatizzo
più che normale,
simpatizzo altre squadre, ma
io sono valdostano, se tifavo per il Cosenza era strano, però
sì, quello sarebbe stato strano.
Però sono mezzo calabrese, vero?
Quello magari sarebbe stato strano, però non ho mai nascosto, diciamo, di avere una propensione al tifo che non coinvolge, ti dicevo, le grandi squadre. Mi sono trovato a scrivere dei pezzi perché avevo trovato una notizia sul fatto che la Juve avesse fatto una determinata cosa che le altre squadre italiane non avevano fatto. Una volta che è stato pubblicato sul Twitter della Gazzetta dello Sport, siccome su Twitter c'è il nickname dell'autore dell'articolo, la mattina dopo mi sono svegliato e ho trovato qualcosa come 47 notifiche. Io ho 32 follower. Ora, mi sono preoccupato,
cioè,
nel senso,
più di quanti mi seguono.
Mi hanno chiuso qualcosa, mi hanno licenziato da tutti i posti, è morto qualcuno della mia famiglia, non lo so. Fra l'altro, come dice Yotobi, un grandissimo youtuber in un vecchio video, mi fa piacere aver capito adesso le priorità della mia vita. Cioè, mi hanno chiuso qualcosa, è morto qualcuno della mia famiglia. Ma a parte gli scherzi, mi sono reso conto che mi sono arrivate 47 notifiche di persone che mi insultavano perché mi dicevano che ero juventino.
E poi post di Twitter sulla Gazzetta dello Sport, un sacco di persone l'avranno letto, perché comunque ha una diffusione,
ma
diciamo,
a me,
notevole.
A me poi viene da pensare, dico, ma che come ti
no,
viene
solo 47, ma come, io mi sarei aspettato
no, 47, però 47,
un migliaio, perché
47 persone che sono andate a vedere chi ha scritto l'articolo. Mi ha fatto piacere perché l'hanno letto, per carità di Dio, però
ti hanno anche cercato, quindi volutamente,
cioè, passatemi il termine,
non avevano niente da fare,
passatemi il termine poco giornalistico e molto giovanile. Che sbattimento c'hai di andare a cercare chi è questa persona, che fa nella vita, ti vai a vedere i suoi vecchi tweet?
Allora, questo però, guarda, io ho l'esempio di mia suocera, adesso che sarà all'ascolto, quindi la uso come esempio, e come cavia, come esempio. La fruibilità adesso dei cellulari, secondo me, adesso questo lo lancio anche a voi come argomento di discussione, ha aumentato anche la velocità e la capacità di fare questo genere di cose, cioè... vedi un post e rispondi immediatamente, vedi un post e vai subito a fare una ricerca, perché è tutto molto più veloce e più fruibile, mentre col computer lo devi accendere tutto quanto. Adesso sei sul gabinetto, ti vedi un tweet, ti viene fuori la notifica del telefono e rispondi immediatamente mentre sei lì.
Sì, ma il punto è quanto uno sta anche si ferma a pensare prima di fare un
poco,
commento.
Pochissimo.
Magari sei alla fermata dell'autobus, l'autobus non arriva, sei in agitazione perché devi andare al lavoro e vedi un post di un amico piuttosto
sei
che
arrabbiato
di un
cavoli tuoi e lo ammazzi.
E rispondi, magari perché stai provando altre emozioni.
Per me è il bar. Cioè, al bar, se voi andate al bar, tu andavi al bar e dicevi la stessa cosa che
Francesco,
hai detto Twitter,
sicuramente
probabilmente non ne uscivi vivo, perché perché al bar funziona così, cioè sono tutti arrabbiati magari per i fatti loro e cominciano ad insultarti, no? Solo che
condividono questa rabbia.
Esatto.
C'è una condivisione della rabbia che secondo me a un certo punto diventa malata, perché fino a quando stai nel bar o stai comunque nel quartiere e discuti con gli amici, specialmente se vieni da quartieri popolari, vieni da quartieri comunque con delle difficoltà che oggettivamente ci sono, perché è inutile nasconderci, in Italia ci sono delle difficoltà oggettive, non ultima la chiusura dell'Ilva ha mandato a casa migliaia di persone. Capisco che un operaio dell'Ilva possa essere arrabbiato con Tizio, ed è giusto che sia arrabbiato, ma sfogare la propria rabbia su persone che non c'entrano nulla, perché stiamo parlando di, poi ognuno ha le proprie idee politiche, ma stiamo parlando comunque di Laura Boldrini, che è stata presidente della Camera e alla quale è stato detto di tutto e di più tramite quelle che vengono chiamate fake news, che la traduzione all'inglese è, cioè, notizie false, sono notizie che non sono vere, e quando tu provi a far capire a questa persona che le notizie non sono vere, ti senti dire che sei un buonista, che sei servo dei poteri forti. Manca, secondo me, una volta rinchiusi nel bar, rinchiusi nella chiacchierata di quartiere, nel circolino, queste cose vanno anche bene. Sul web, queste cose, se io vengo a sapere da persona X che Claudio ha assunto suo fratello al giornale per cui lavora, magari non è vero, se lo vengo a sapere mi arrabbio e lo dico al web e scateno una gogna mediatica nei confronti dell'uomo che c'è dietro il professionista.
Comunque ti posso dire, come diceva prima lui, dall'alto della mia età, perché effettivamente ho il prossimo, fra qualche mese ne avrò 50, quindi ti posso dire che
complimenti.
Quando
sei bellissimo.
Sono bellissimo. Bar. Succedeva quello che dicevi te, ovvero che le persone si insultavano al bar o comunque c'era quello che veniva detto anche finto, quindi la fake news c'è stata sempre. Il problema qual è?
Però resta confinata.
Bravissimo. O comunque ci vuole molto più tempo che propaghi.
Cioè, forse la prima vittima di fake news, Claudio, correggimi anche tu che sei molto più preparato di me, io se non parlo di calcio vado nel pallone.
Che è? Se non parlo di calcio vado nel pallone, questa...
Grazie.
Te sei preparata però?
No.
Ah no?
Io improvviso. La prima vittima di fake news è stato Danilo Bertazzi. Nessuno sa chi è Danilo Bertazzi, tutti sanno chi è Tonio Cartonio.
È
morto
vero.
Per overdose dopo aver fatto il pornatore. Nessuna delle due cose è vera. Lui ha continuato a lavorare ad apparire tranquillamente in televisione. C'è gente che sono passati quanti anni? Penso
20.
Una ventina da quando è uscita questa cosa, più o meno 15 anni. C'è gente che ancora è convinta che Tonio Cartonio sia morto d'overdose e che fosse anche un pornatore. In realtà lui è vivo, vegeto, lavora ancora per la Rai
e non ha mai fatto il pornatore.
E non ha mai fatto il pornatore. Convive col compagno tranquillamente. Gode di ottima salute.
A proposito, dobbiamo rivelare che tu sei veramente un pornatore.
gode di ottima salute.
Allora, alleggerirei un attimo il discorso. Allora, quindi, Festa della Rete è anche educazione all'utilizzo di internet e di tutti i nuovi media, insomma, tutti i nuovi mezzi per comunicare, per insultare e anche per amare, perché dai, c'è anche tanta roba bella su internet, non parliamo solo di cose brutte. Però, a parte l'educazione, cosa c'è anche alla Festa della Rete? Niente. Ci siamo noi.
Sono anche location nella città di Perugia, con questo
posso trovare gli influencer anche,
dove trovi sì appunto questi influencer,
questi nuovi famosi,
questi
nuovi gruppi,
hanno milioni e milioni di seguaci e raccontano la loro vita privata, quello che fanno ogni giorno con un linguaggio che cattura.
Ecco, questo, per questo vi chiederemo poi magari se avete voglia e piacere, aiuto, nel senso che soprattutto per riconoscerli, perché noi l'anno scorso io e Claudio eravamo in giro per Perugia, abbiamo avuto delle difficoltà enormi perché non conoscevamo nessuno di questi influencer e vedevamo i ragazzini che si lanciavano contro determinate persone. Ah, è arrivato quello! Allora, ci siamo presi due ragazzini. No, adesso detta così è brutta. È un po' brutta.
Ci siamo presi due ragazzi.
Esatto, abbiamo chiesto a due ragazzi ragazze giovani di aiutarci a riconoscere questi personaggi. Allora ci indicavano: vada quello, che quello è famoso, quello ha tanti follower, vada quello. E li intervistavamo di conseguenza. Quindi
ci tengo a dire che non era un set di strade cieche, Jet Street, perché sennò pare che abbia fatto così.
Va bene, quindi magari se c'è qualcuno di super famoso con 10 milioni di follower che noi non ci calcoliamo, tu magari lanciaci qualcosa di quello, vai da quello.
Diamoci una sticella da quanto, da un milione in su.
Tutti, dai. Basta che sia.
Da 100.000 in su vanno
da
bene 100.000, tutti.
Da 100.000 ce li facciamo andare bene.
Va bene. Allora, mi fanno segno dalla regia, direttore artistico, mi fa segno di chiudere questa sessione di diretta. Tanto vi ribecchiamo anche dopo, se avete piacere.
Siamo prossimi.
Io e lui parleremo di cucina, perché di Cosenza dobbiamo assolutamente parlare di cucina. Allora, una parola per definire tutto ciò che è attività su internet oggi. Cioè, quando devo dire la festa della rete è la festa di... non so, è difficile, che non ce l'abbiamo, capito?
Dinamica, però...
No, però la festa di che cosa? Per spiegare alla massaia che usa sì e no il telefono, che cos'è la festa della rete? È la festa, i telegatti, la festa di internet?
Sì.
Dai.
I macchia nera sono i telegatti.
Sono telegatti
Oscar,
di internet.
No?
Però
i telegatti siamo più in una
per raggruppare, dobbiamo trovare entro la giornata
molto italiana, direbbero a Boris, cioè siamo molto italiani,
sì, molto caserecci.
Ho forzato la mia volontà di trovare una parola per definire, per spiegare con una parola che cosa sono queste nuove attività, raggruppare queste attività di internet. Il blogger, no, perché sono attività,
sono anche lavori.
Cioè, l'influencer guadagna una tombola di soldi se c'ha tante persone, quindi vive di quello. E come accomuno l'influencer, il blogger? Che tipo di attività è? Che cos'è, Max?
No, allora, in realtà, cioè, è tutto e niente, e ti spiego un attimo, che sia l'influencer con 50.000 o 100.000 persone, sia il blogger che c'ha... X.000 persone che lo seguono sul sito possono non guadagnare nulla. Persone che hanno 10.000 fan su Instagram o Facebook o 1.000 persone sul blog possono fare business.
Sì, e voglio trovare una parola.
Una parola, io, ma la lascio effettivamente molto larga, la festa non della rete, ma la chiamerei più di internet. Ovviamente qui è stata tradotta in italiano, perché secondo me tutto quello che gira qui intorno in realtà poi fa capo a questa tecnologia, a questo modo di comunicare che è comunque online, a mio avviso. Non so, ditemi se pensate sia giusto.
Sì, c'è sempre una componente virtuale, uno schermo dietro, questo sì. È un'occasione per vedersi dal vivo, anche per questi influencer, di uscire dai loro
stanzini, dalle loro camerette con la telecamera,
esatto,
con la webcam.
Tipo, io vorrei conoscere dal vivo Dio.
Voi dov'è Dio?
Dov'è Dio?
Ronnie James Dio oppure Dio?
No, Dio il... Dio...
Anche se sono rimasto al fatto che sia passato a miglior dimensione, però non...
C'è un account che non so chi è che...
Ah sì, vabbè, anche su YouTube esiste, sì.
Dio su Twitter, cioè sì, proprio sì, Dio sì. E è bellissimo perché dice l'unica entità che può entrare nel bagno delle signore, una roba del genere. È bellissima come, diciamo, come tagline che c'ha, è fantastica. E io ogni tanto lo seguo e fa delle battute secondo me spettacolari.
Vabbè,
quindi io vorrei...
Spinoza,
sì, quelli, alcuni ne conosciamo, tra l'altro, che noi abbiamo fatto, quest'anno è il decennale della radio,
auguri.
Grazie, e abbiamo fatto una maratona quest'estate e abbiamo invitato una persona di Lercio, sai, Lercio è una redazione di X persone, e di Lercio c'era una persona bellissima, che è tra l'altro della nostra regione.
Non fisicamente, cioè.
No, ma magari per qualche donna anche fisicamente. Adesso non per me. E quindi no, Lercio ad esempio lo conosciamo. Conosciamo ad esempio il ragazzo che segue tutta la comunicazione di Taffo.
Sì, è un genio.
È un genio.
Taffo, quindi, e Ceres sono sui, esatto, social l'esempio di come si usano i social.
Esatto.
E la Treccani sta andando anche per la maggiore.
Esatto, bravissimo. Mi piace molto. Però ecco, ad esempio, io vorrei proprio fisicamente vedere Dio. Quindi so che sta qui intorno e se lo sapete, portateci.
C'è una chiesa qua a fianco. Se entri dici che vuoi vedere Dio, ti aiutano.
Dici?
Sì, ti aiutano, ti aiutano. Allora, visto che non mi avete aiutato a trovare questa parola, io oggi li chiamerò per ora operai della rete. Vi piace?
Ma che brutto!
È brutta, però allora aiutatemi a trovare
quindi
una parola migliore.
Quindi anche la rete, mi pare. Cioè.
Probabilmente.
Ti manderanno a Budapest, quindi
o a Praga,
quindi... Quindi è contentissimo.
No, siamo sulla stessa linea.
Quando
d'onda.
Hai detto Praga, ha sorriso, gli è piaciuta, sì. Va bene, ragazzi, grazie mille per il vostro intervento. E con voi a casa.
Buon
ci vediamo dopo. State lì appiccicati a seguire e ad aspettare le nostre notifiche. Massimiliano gli rubera l'anima con la sua macchina fotografica da 12 milioni di euro ad accelerazione di neutroni. Ci vediamo dopo. Rimanete lì e seguite le notifiche, altrimenti vi esplode il cellulare. No, no. A dopo. A dopo, ciao.